Diamo spazio alla parola con le considerazioni. Ultimamente vi sto consigliando di studiare la parola, soprattutto il Nuovo Testamento, che la parola abiti in voi copiosamente, abbiamo letto sabato scorso. È nostra responsabilità conoscere la volontà di Dio. E non dobbiamo rimetterci soltanto ai predicatori che possiamo ascoltare sia in chiesa che in televisione o leggendo libri. Dobbiamo anche avere spirito critico, confrontarci con quello che ci viene detto, quello che leggiamo, per valutare se veramente si sta seguendo ciò che Dio indica nella sua parola. Per cui possiamo fare un programma di studio vostro personale, dove ogni giorno quasi dedicate un tempo alla lettura della parola e quindi a immagazzinare i contenuti della parola, affinché poi lo Spirito Santo, mantenendo i contatti con lui ovviamente, vi faccia intendere quello che avete letto. È un libro, abbiamo detto, che va letto e riletto, non si impara mai a sufficienza. Ha sempre qualcosa di nuovo da dirci, perché sono gli avvenimenti che ci portano a comprendere veramente chi è il Signore. La vita ci insegna se siamo aggrappati al Signore, gli avvenimenti sono quelli che ci portano a capire. Lo studio soltanto non ci aiuta molto in verità, però mette in noi la conoscenza di ciò che lo Spirito Santo poi ci permette di intendere nelle circostanze della vita. Ecco perché noi tendiamo a comunicare tante volte quello che ci capita in giornata, in settimana, perché sono le esperienze da cui possiamo trarre insegnamento. La teoria non ci porta molto lontano. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. E ogni casa divisa contro se stessa crolla. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come può durare il suo regno? O se anche noi, marito, moglie, figli, genitori, siamo divisi l'uno contro l'altro, come potrà mantenersi viva la famiglia, l'armonia familiare? Oppure se i fratelli si mettono l'uno contro l'altro, come potrà sussistere una chiesa locale o il corpo di Cristo? Ci vuole armonia. Ecco tutto il nostro lavoro si basa sul creare armonia dentro di noi e tra di noi. L'unico modo per vivere in armonia, accettandoci gli uni gli altri, abbiamo capito che è l'amore di Cristo. Senza l'amore del Signore, tutti i nostri buoni proponimenti rimangono sterili e la parola non ci aiuta molto. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Chi divide, chi ci mette l'uno contro l'altro, chi ci porta a voler emergere per dare soddisfazione al nostro bisogno di valore, è il demonio o la nostra natura umana carnale. Noi siamo tutti con un grosso deficit di valore, abbiamo tutti un forte bisogno di contare qualcosa perché veniamo da un rifiuto di Dio manifestato sino ad Adamo ed Eva. Il maligno gioca su questi nostri bisogni per esasperarli e metterci l'uno contro l'altro. Dove c'è divisione, il demonio regna, governa. ed è il suo lavoro quotidiano. Quindi se l'uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, custodisce il mio cuore, lui mi governa, i suoi beni stanno sicuro, mi governa serenamente, tranquillamente, può dormire su due guanciali. L'importante, abbiamo detto, quindi, è renderci conto di come ci stiamo comportando, cosa governa la nostra mente, i nostri cuori. Metterci in discussione. Possiamo essere guidati da pensieri e principi malvagi, maligni, egocentrici, o essere mossi da principi divini, basati sull'amore di Cristo. Dobbiamo capire che principi ci stanno governando. Cosa sto facendo? Se noi non abbiamo discernimento, se pensiamo sempre di aver ragione, io ho ragione, tu hai torto, chiaramente l'uomo forte ci sta controllando la vita. Siamo suoi e non possiamo farci niente. Come ho detto, l'importanza di leggere la scrittura, perché noi ci possiamo specchiare nella scrittura. La parola, dice appunto la Bibbia, la parola è come uno specchio, no? Nel quale io mi specchio, ma non devo specchiarmi così in maniera rapida, fugace, poi me ne vado. Devo contemplarmi nello specchio per valutare giustamente se sto vivendo e camminando secondo i principi della parola o secondo la mia giustizia propria, quello che io ritengo giusto. Nel momento che faccio quello che io ritengo giusto, sono sotto controllo del demonio. Mi sta controllando con la sua armatura, con la sua potenza. E la casa si divide la famiglia, si divide la chiesa locale, si divide il corpo di Cristo. Il maligno vive nella divisione. Tutti hanno sperimentato divisioni, anche noi, purtroppo. Sono sicuramente situazioni che ci aiutano a cambiare il nostro carattere, ad accettare tante situazioni che Dio permette, a non giudicare e condannare nessuno, ma a proseguire il nostro cammino. Il maligno lavora sulle divisioni. Per impedire le divisioni, quindi per vivere in armonia, in famiglia, nella chiesa locale, nel corpo di Cristo, non dirò nella società perché chiaramente è un discorso inutile questo, dobbiamo dare spazio all'uomo più forte del maligno, più forte delle divisioni. Quindi quando arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Dobbiamo accettare quindi di farci guidare da Gesù Cristo, dai suoi principi, dalla sua verità e combattere quella che si chiama giustizia propria, quello che io ritengo essere giusto. Dove c'è Gesù, dove Gesù controlla le nostre vite, c'è armonia, c'è possibilità di sviluppo, di crescita, c'è possibilità di creare un ambiente favorevole per chi dovesse conoscerci, entrare in contatto con noi e quindi iniziare questo cammino spirituale, l'armonia va conquistata dando spazio progressivamente a Cristo nella nostra vita e sconfiggendo in questo modo progressivamente il demonio che tende sempre a recuperare spazio nei nostri cuori. Per questo bisogna stare attenti, vigilare, confrontarsi, comunicare, parlarci, pregare gli uni per gli altri, fare guarigione interiore, essere liberi di poter comunicare tutti i propri, le proprie sconfitte, le proprie difficoltà per comprendere ciò che sta capitando nei nostri cuori, sconfiggere il maligno che cerca di impossessarci delle nostre vite, dividendo, e lasciare quindi spazio al Signore Gesù Cristo. Questo lo sappiamo già naturalmente, ce lo siamo detti tante volte. Il problema è metterlo in pratica. No? La parola forse dice, ma questo versetto qui l'ho già sentito predicare 545 volte. mai capito bene cosa significa, cosa si intende, come applicarlo. Il problema è applicarlo, viverlo. Ecco perché la parola va letta, riletta, perché deve consentirci di comprendere, di ricevere rivelazione, prendere coscienza di noi stessi, prendere poi delle decisioni. Non è soltanto un'emotività del momento, è un lavoro di ricerca, di presa di coscienza, di decisioni, di applicazione, di perseveranza. Abbiamo davanti un qualcosa di positivo. Abbiamo davanti una vita di qualità superiore, dove l'armonia, la pace è un elemento chiave essenziale. Filippesi dice: no, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. Questo può avvenire soltanto se Cristo ci governa. Cioè tutti abbiamo la mente di Cristo, perché? Perché ci governa tutti, quindi abbiamo una sola mente, uno stesso amore, l'amore di Cristo, non l'amore conveniente, non mi conviene. Poi dice: mi rendete contento, soddisfatto se vedo in voi una sola mente, un solo amore, un solo accordo. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, non usiamo Cristo per metterci in mostra, per compensare il nostro bisogno di valore, di considerazione, che è sempre lì in agguato. Dobbiamo stare attenti, giustamente, alle motivazioni che mi spingono a fare qualcosa. Nulla per rivalità o per vanagloria, elevare se stessi. Perché è vanagloria? Perché dura. Quanto dura? 5 anni, 10 anni, 20 anni? Si stanno ammazzando in Siria facendo cose atroci per mantenere il potere, ma per quanti anni ancora potrà tenere il potere l'attuale re, no? Di quella nazione? 5 anni, 10 anni, 20 anni? Vanagloria, finisce, è destinata a finire, a terminare, ma dietro rimarrà una scia di morti pazzesca. Atrocità incredibili, vanagloria. Dura un attimo. Non cerchiamo la gloria in chiesa o sfruttando Gesù Cristo per acquisire autorità, potere. Non lo dico a nessuno, eh. È un discorso molto generale, insomma, che dato al momento che voi sapete, insomma, è utile, è utile. Non utilizziamo Cristo per metterci in mostra, in evidenza, per acquisire autorità, potere, predominio. Tutta vanagloria che dura un attimo, quanto dura? Siamo coscienti di quello che ci passa per la testa, delle motivazioni che ci spingono ad agire. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, quindi bisogna stare attenti a cosa sto facendo, perché se no non sono cosciente di me stesso, vado dritto per la mia strada e il demonio butta benzina sul fuoco, avanti, tu meriti, tu sei grande, tu sei forte, è tuo diritto, tu sei nel giusto, no? Non facendo nulla per rivalità, ma con umiltà, ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri, soprattutto quello degli altri, per avere armonia, perché la casa possa sussistere, la mia famiglia, la mia chiesa locale, il corpo di Cristo della mia città. Dobbiamo cercare non il nostro interesse, ma quello della comunità. Stimare l'altro più importante di me, stimare la moglie e il marito più di me, stimare il fratello più importante di quello che posso essere io. Quindi offrirmi per loro. Vedere quello che posso fare, quello che posso dare, non quello che posso ricevere. Abbiamo detto tante volte di stare attenti, perché è motivo di divisione, stare attenti alle nostre aspettative, no? Cosa mi aspetto, cosa cerco, cosa mi immagino di dover ricevere da chi mi sta accanto. le mie delusioni per non aver ottenuto quello che desideravo, che poi porta all'amarezza, la rabbia, l'aggressione, la divisione. Ma abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, essendo il capo, che poteva pretendere adorazione, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo. Sì, penso di aver ragione, ma non dirò niente, subirò il torto per l'armonia, per la serenità, considerando anche la tua opinione, prendendo la forma di servo, lui era Dio, si è fatto servo, per insegnarci il cammino giusto, perché Dio è la verità. È la vita, e noi siamo purtroppo nati così, schiavi della nostra giustizia propria, del nostro bisogno di valore, di considerazione, di potere, di autorità, dominati dal demonio. Siamo nati così purtroppo. Abbiamo bisogno del Signore Gesù Cristo, dell'uomo più forte, che viene a controllare l'uomo forte che è il demonio, o la mia natura umana, carnale, egocentrica, egoista. L'armonia è una cosa grandiosa. L'armonia della famiglia, della chiesa locale, del corpo di Cristo sarebbe una cosa meravigliosa, ma non c'è. Non c'è perché non abbiamo assimilato la vita di Cristo. Non abbiamo capito ancora chi è Gesù Cristo, cosa ci vuole insegnare. Perché è venuto e si è fatto uomo? Perché da Dio si è fatto servo? Per poterci insegnare queste verità, per distruggere il nostro concetto di giustizia propria, quello che per me è essenziale per la mia vita, quello che è giusto, per guarirmi da tutti i miei bisogni di considerazione, di valore, di importanza. E rendermi capace, quindi, di vivere considerando il mio prossimo più importante di me stesso e vedendo l'armonia, l'unità come un elemento chiave essenziale, fondamentale, che porta beneficio a tutti. Dobbiamo stare attenti, però, ovviamente, alle motivazioni che ci spingono. Cosa voglio ottenere? Quali bisogni mi stanno governando la vita? Se non stiamo attenti e non valutiamo i nostri comportamenti, fatto al demonio è vita facile. In questo senso, diciamo così, Dio ha dato anche delle gerarchie, no? Noi leggiamo la scrittura, a un certo punto leggiamo che l'uomo è il capo della donna, di sottostare all'autorità, ai ministeri in chiesa. Quindi Dio ha messo delle gerarchie che sono a nostra protezione, ma che possono anche essere strumento di grave danno, di distruzione, ovviamente. L'autorità può fare bene, ma può anche distruggere. È importante accettare quindi le gerarchie, no? Gesù ha detto giustamente. Oh, che ha posto nella Chiesa dei ministeri delle persone poste in autorità perché esse vegliano per le nostre anime. Viene richiesto quindi una forma di sottomissione. In famiglia dice che il marito è il capo della donna. Quindi valutare questi aspetti, queste realtà che sono scritte perché sono verità. Però poi dobbiamo renderci conto come noi usiamo l'autorità. L'autorità deve essere usata come Cristo, che essendo Dio, potendo quindi pretendere da noi tutto quello che lui pensava essere giusto, è diventato servo, è venuto per aiutarci, per farci del bene, per darci intendimento, per elevare la nostra vita a una qualità migliore. L'autorità quindi è colui che diventa servo, non colui che pretende l'ubbidienza. Serve la mente di Cristo, serve l'umiltà di Gesù Cristo, l'amore di Cristo, che vede l'altro più importante di se stesso. Quindi sono sì l'autorità, ma un'autorità al servizio. Il mio impegno è quello di migliorarti la vita, non di pretendere che tu migliori la mia vita. Ma io vengo per migliorare la tua vita. E in questo modo l'autorità diventa apprezzabile, diventa valida, diventa un punto di riferimento essenziale, importante. Non abbiamo paura dell'autorità, perché ci protegge, ci guida, ci offre il meglio che ha per il mio sviluppo. Non devo temere l'ingerenza nella mia vita, il dominio, il controllo, l'autoritarismo. Questa è la carnalità che ci fa dire questo. Ma deve essere messa al servizio. Così, facendo il solito discorso molto, molto utopico, no? Questo discorso un po' virtuale, dove i ministri della Chiesa di Cristo dovrebbero essere tutti quanti volti al servizio del corpo di Cristo, per creare l'unità del corpo, la salute del corpo, e non per esercitare una fetta di potere, come purtroppo succede. Avere la stessa mente di Cristo, il quale essendo Dio, e quindi poteva pretendere ubbidienza, poteva pretendere di fare su di noi quello che gli passava in mente, non ha utilizzato la sua autorità, la sua posizione di sovrano assoluto, ma si è fatto uomo per diventare servo, per aiutarci, per farci comprendere, per elevarci, per darci intendimento, sapienza, intelligenza. Per migliorarci la vita. Si è fatto uomo, quindi ha ridimensionato se stesso, ha preso una posizione molto inferiore a quella che aveva di diritto, per permettere a noi di elevarci. È venuto a servirci. L'autorità deve avere questo principio in testa. Siamo qua per servire, per migliorare e non per cercare soddisfazione ai nostri bisogni di valore, di importanza. Non dobbiamo esercitare autoritarismo nella paura di essere rifiutati, respinti, contestati. Uno mi contesta, pazienza. Devo accettare che uno mi contesta. Da una parte, per nostra protezione, per nostra sicurezza, dobbiamo accettare l'autorità spirituale, intendo. Parliamo del Vangelo di Cristo. Accettare l'autorità perché mi aiuta, mi protegge, mi garantisce un cammino sicuro. Dall'altra, chi è autorità deve affrontare questo viaggio con la consapevolezza che è un servo. E quindi quando il sottomesso, il membro di chiesa, diciamo così, vede nell'autorità un servizio, si avvicina tranquillamente e serenamente, non teme niente. Se invece vede nell'autorità una certa idea di dominio, si tiene ben lontano. E questo non funziona. Non possiamo in questo modo permettere a Dio di intervenire sulle nostre vite, perché rifiutiamo i suoi principi. Ecco perché serve la guarigione interiore, per sgomberare il campo dalle paure verso l'autorità, che era nostro padre, nostra madre. Guarire dalla paura verso l'autorità. Dal concetto errato di autorità, che nei nostri cuori è visto come autoritarismo, imposizione. L'autorità mi ha ferito, quindi rifuggo dall'autorità. Me ne sto ben lontano. Ma se noi non accettiamo l'autorità che Dio ha posto, i ministeri che Dio ha posto, non potremo crescere, maturare, svilupparci. E se l'autorità che Dio ha posto non ha capito che deve essere servo, anche quello impedirà il piano del Signore. Queste cose si imparano nel tempo. Nessuno nasce con questi concetti in testa. Per questa ragione, come dice la Scrittura, serve la disciplina di Dio. Non temere, dice la disciplina del Signore. Non rifiutarla, anche se fa male. La disciplina, certo, non è motivo di gioia, ma produce un frutto pacifico di giustizia, ci aiuta nella convivenza. Nessuno vorrebbe la disciplina, nessuno vuole soffrire, nessuno vuole lottare per capire o imparare, però poi dopo ne hai un beneficio. Dobbiamo maturare, diventare persone adulte. Nulla si ottiene così perché ti cade dalla pianta. Tutto deve essere conquistato. Ma Dio ha fatto tutto, non c'è problema, ci ha risolto tutto Lui. In Cristo abbiamo la giustizia, la santità, abbiamo la giustificazione, la libertà dal demonio. Magari fosse così. In teoria c'è, ma bisogna conquistarsela. E abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo ancora oggi, che l'esempio si viene sempre dalla scrittura e la scrittura ci deve pure insegnare qualcosa, no? Abbiamo detto tante volte che Dio promise al suo popolo una terra dove scorre il latte e il miele, la terra promessa. Israele sapeva che c'era questa promessa, anelava ad arrivare in quel luogo, soffriva perché la schiavitù perdurava nel tempo. Poi arrivati alla terra promessa, alla nazione che Dio aveva stabilito per il suo popolo, scoprono che è piena di nemici, che devono combattere. Questo li scandalizza e rifiutano di entrare. Oggi potremmo scoprire anche noi che predicando questo tipo di Vangelo, che le benedizioni di Dio vanno conquistate, potremmo sentirci rispondere come hanno risposto allora, che non è così, che tutto è già stato ottenuto. Dobbiamo soltanto crederci, dobbiamo soltanto ripetercelo. Che tutto è già nostro e questo purtroppo crea i guai in cui viviamo noi come Chiesa, come corpo di Cristo. La Scrittura deve essere conosciuta da tutti, non soltanto dai ministri, perché se no voi non avreste nessun tipo di spirito critico, berreste tutto quello che vi offrono e questo è un danno. Dovete valutare giustamente se il messaggio che vi arriva è conforme alla Scrittura. No? Le benedizioni ci sono, ne abbiamo scoperto alcune cose, ma le benedizioni vanno conquistate attraverso un impegno, una presa di coscienza, una valutazione, una decisione, una perseveranza che possiamo vivere nel potere di Cristo, certo, perché senza Cristo non otterremo nulla, ma bisogna cercare questo Cristo, farsi guidare da lui per entrare nelle promesse del Padre. Stiamo attenti quindi a tutte le motivazioni che ci muovono, il concetto che esprimo io è sempre quello, perché la vita cristiana è crescere a immagine di Gesù Cristo. Il messaggio di Dio è: voglio che diventiate simili a Gesù. Come si fa a diventare simili a Gesù? Questo è il processo a cui siamo chiamati a vivere, cercando di renderci conto, di capire, di valutare quali motivazioni ci spingono. Facciamo le cose per rivalità, per vanagloria, con autoritarismo? Abbiamo capito cos'è l'umiltà? Abbiamo capito cosa vuol dire stimare l'altro più di me stesso? Stiamo cercando ancora il nostro interesse? Vogliamo che la nostra giustizia venga applicata da tutti? Non vogliamo sentirci rifiutare, mettere da parte? Vogliamo imporci nel nostro modo di gestire? Se non valutiamo queste cose, abbiamo dei portoni aperti al demonio, dei portoni, il quale non vede l'ora di intrufolarsi, perché il demonio ha un unico scopo: dominare, e per dominare deve dividere. Un attimo di riflessione.